Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 7 settembre del 2024. Buona giornata e buon festival della boccia a tutti, Rosaria. Vediamo come funzionano i collegamenti perché sono in un posto in cui in genere non prendono bene, vediamo se è tutto ok, però direi di sì. Oriani Carlo è arrivato e sono arrivati un po' di... Ciao ad Alfio Marchese, sono arrivati un po' di persone. Ecco, vediamo subito di andare al punto della situazione. Cari amici, auguri a tutti quanti voi, è che si è dimesso o ministro innamorato, si è dimesso il ministro, si è ministro San Giuliano, si è dimesso ieri, ci sono varie, è inutile che vi racconto tutta quanta la storia perché la conoscete dal 26 agosto con il primo post pubblicato dalla mitica Boccia. La Boccia dovete sapere che è Giovanna d'Arco, è una grandissima eroina, è una grandissima eroina che ha finalmente fatto capire una serie di cose che prima gli italiani non avevano capito, e cioè che ha distrutto il patriarcato. Ha distrutto il patriarcato. Io vi giuro che l'ottimo, perché io lo penso veramente, Mattia Feltri riesce a dire oggi che in maniera paradossale, però, grazie a questa vicenda di San Giuliano, finalmente abbiamo capito che le donne contano. Perché San Giuliano avrebbe detto, secondo quello che dice la Boccia, e il garantista Mattia Feltri in questo caso. Prende per buono non quello che dice un PM o quello che scrive un PM o quello che c'è scritto in un'intercettazione, ma quello che dice una ricattatrice. Beh, la Boccia avrebbe detto che per San Giuliano, cos'è, adesso ve lo dico esattamente perché lo ripete oggi Mattia, che è, vi ripeto, persona seria, dice: io sono il ministro, io sono l'uomo e in futuro nessuno crederà a quello che dici. Cioè, in funzione di questa frase che avrebbe detto San Giuliano alla Boccia, sto parlando della frase di San Giuliano alla Boccia, siccome poi la Boccia è stata creduta da tutti, dice Mattia Feltri, vedi che è finito il patriarcato e ha contribuito alla Boccia a far finire il patriarcato. La Boccia ha contribuito semplicemente a mantenere, diciamo invece, un cliché che non è quello della fine del patriarcato, non è quello della fine... diciamo di San Giuliano, ma è semplicemente che esistono uomini, tanti, numerosissimi, che invece di ragionare col cervello, lo facciamo spesso tante volte noi, ragionano con altri organi, se si può dire. Stessa cosa che diceva, come si dice, Sgarbi in un intervento al Maxi, per cui dopo Giuli si è prostrato nelle scuse. Nuovo ministro della cultura. Quindi gli uomini ragionano spesso con quello e ci sono delle donne, come la Boccia, che in maniera disinteressata sicuramente comprendono perfettamente che hanno questa grande carta dalla loro parte e la utilizzano nella laurea della loro vita fondamentale. Sto dicendo che la Boccia è una donna poco di buono? No, sto dicendo che i suoi affari e i suoi legami con San Giuliano non mi interessano, però sto dicendo che forse i giornalisti italiani, quando vedono questa qua che registra le telefonate e in termini diciamo preordinati rispetto alla sua storia d'amore, forse i giornalisti italiani potrebbero accendere un attimo il cervello e pensare che cazzo sarebbe successo se avessimo registrato le telefonate delle mogli dei giornalisti italiani, se avessimo sentito i giornalisti italiani, se facessimo le riprese delle riunioni di redazione dei giornalisti italiani. Forse magari mi direbbero che cazzo esce da quelle conversazioni, non perché io scusi quelle conversazioni, io le apprezzo. E apprezzo oggi tra i pochi giornalisti italiani che difende San Giuliano Langone. Langone difende San Giuliano non come scrive sul Foglio perché lo conosce personalmente, dice non lo conosco, e non perché lo stima intellettualmente, perché dice che peraltro la biografia di Prezzolini non gli è piaciuta a Langone, scritta da San Giuliano. Ma quello che dice Langone, io come cristiano, perché un cristiano è contrario ai linciaggi. Sono inorridito dal branco assediato e assetato di sangue, che è la posizione unica che mi sembra possa oggi tenere una persona normale sulla vicenda di San Giuliano. Tra l'altro, oggi la Perina lo scrive. scrive in maniera molto chiara. Devo dire che è una serie di pezzi che io abbastanza condivido e sono meno accesi dall'odio nei confronti della sua vecchia casa di provenienza, cioè il Movimento Sociale. Oggi dice con la Morini, con la Meloni, per la prima volta è stato sancito che un ministro ha perso il posto per aver premesso un incarico pubblico alla sua amante. È vero che è la prima volta che avviene questa cosa per tabulas, perché lui ha promesso un posto pubblico che poi non è stato realizzato ad una sua amante e lui viene dimesso. Ma non è Pine ed Apple, non è, le due cose non vengono messe insieme. La Meloni non ha fatto fuori per questo motivo San Giuliano, e qui mi spiace non essere d'accordo, diciamo, con l'interpretazione ufficiale. Ha fatto fuori San Giuliano per un motivo istituzionale, chiaro, evidente come la luce. Quando la zampa di un ministro viene presa dal branco di pescecani, che siamo tutti noi giornalisti, beh, o la sfili immediatamente, o quando la molli in acqua, quel sangue lì li attira tutti. E quindi sarebbe successo un casino pazzesco per il governo. Quindi questi pescecani, che siamo noi, sono riusciti nel loro intento di convincere la Meloni non per motivi puritani, non perché lui aveva l'amante, non perché gli aveva offerto un contratto pubblico, no, non per questo. L'hanno convinta perché sennò si sarebbe sputtanato il governo. Mi sembra che c'è in retroscena oggi sui giornali. La Sarzanini era il paese a pagare le conseguenze, danno grave all'Italia, fibrillazione continua, summit importantissimo come il G7 della cultura. A Napoli, messo in discussione, ragazzi, siete dei ridicoli, dei cazzari ridicoli. E dall'altra parte, Sallusti, che aveva chiesto le dimissioni ieri di San Giuliano, dice che San Giuliano ha anteposto l'interesse generale al suo. La sua carnefice, la boccia, sarà esclusa dalla società civile proprio da chi l'ha utilizzata fino ad oggi. Secondo me San Giuliano non ha anteposto l'interesse generale al suo, ha capito che il suo interesse era morto, lui era morto per i suoi errori che aveva evidentemente commesso e per la situazione in cui si era venuto a trovare. Qua non c'è nessuno anteposto, cioè tutte cazzate. La vera cosa è che San Giuliano ha detto una cosa nella sua lettera di addio ieri, vera, ha detto una cosa vera, che a parte buoni risultati, diciamo, organizzativi, c'erano 100 nomine da fare con la riforma del ministero. State a sentire me, follow the money, 100 cazzo di nomine, non la nomina della boccia per fare gli grandi eventi gratis al ministero, 100 cazzo di nomine. Avete presente cosa vuol dire 100 nomine? E siccome San Giuliano le nomine le faceva con il suo parterre, che sono i Giuli, Buttafuoco, i miei amici, diciamo, come ben sapete, di penna, e allora 100 nomine fanno qualcosa. Aver tolto agli amichetti che facevano quei film di merda un pezzo del tax credit non gli ha creato degli amici. Ma è che è normale, è totalmente normale. Quando tu ti trovi in una condizione di questo tipo, devi metterti le mutande di amianto, sia dietro sia davanti, anche davanti. Quando tu togli i soldi agli amici del cinema, che per 20 anni avevano fatto come cazzo gli pareva, voi vi rendete conto che noi finanziavamo film, i vecchi ministri, con quattro persone che andavano a vederli in sala, film dei comunisti che se le vedevano alla parrucchietta loro, e non ci sono più. Vi rendete conto che quello si è messo a nominare gente come Giuli che faceva il missino, gente come Buttafuoco, ha nominato gente che era fuori dal giro dei... Oggi c'è una foto sul fatto che le foto valgono ovviamente i pezzi, che dà il senso di chi secondo loro sono i grandi, perché il fatto su questa cosa non cinciuccia troppo il panino. Dice tra l'altro che quello che avrebbe commesso San Giuliano dopo la norma Nordio, cioè l'abuso d'ufficio, non sarebbe neanche più un reato, cioè se l'avesse presa. Il punto è un altro: loro dicono che i grandi vecchi poteri di Roma ovviamente gliela fanno pagare. Vuol dire che lui non ha fatto errori? No, vuol dire che, come vi ho detto, che gli errori suoi, soprattutto in questo campo, sono micidiali. Tommaso Cerno, ora liberateci della boccia. Il golpe rosa, se non Predeterminato, comunque è stato bello costituito. È molto divertente oggi un pezzo del Fatto che in cui racconta come questa roba qui sia partita a luglio, in cui c'era un account segreto anonimo di Twitter che ha iniziato a dare a tutti i giornalisti, diciamo, del gossip informazioni su questa cosa di Boccia. Era il segreto di Pulcinella che questo si portava la biondona. Evidentemente tutti speculavano sulle foto e volevano accendere questa miccia che è stata accesa abilmente, una bellissima campagna stampa che ha portato, bellissima e tremenda campagna stampa che ha portato alla morte politica del San Giuliano. Ma c'è un'altra cosa che mi diverte moltissimo e che vorrei sentire il parere delle nostre fenomenali femministe. Allora, mentre Mattia Feltri dice che lui avrebbe detto alla Boccia, secondo quello che dice la Boccia, sono io che ho i pantaloni, dall'altra parte la Boccia, in un'intervista, e qui non c'è un'indiscrezione, non è la Boccia che ripete un pettegolezzo che è tutto da verificare, nell'intervista che ha fatto a Telese all'Aprile, tra l'altro, così come ha fatto bene Chiauci a intervistare come si chiama San Giuliano, così hanno fatto bene Deleuze e Laprida a intervistare lei. Adesso questa idea che i giornalisti se intervistano qualcuno più o meno bene sono parte in causa mi fa impazzire. Però nell'intervista alla Boccia dice la Boccia, beh insomma io poi non sono stata nominata al ministero per un capriccio di una donna. Allora, il capriccio di una donna, detto da un'altra donna, sarebbe il capriccio della moglie di San Giuliano. Allora, voi vi rendete conto che stiamo in un elemento di squallore, ma anche di tipicità di tutti quanti i tradimenti, di tutte le quante le storie, di tutti noi. Tutto il mondo è fatto di queste anche miserie umane. Ma il punto sostanziale è che le miserie umane di uno vengono considerate miserissime. Le miserie umane dell'altra, che si permette di dire il capriccio di una donna, il capriccio di una donna come se fosse una del Ku Klux Klan, una maschilista de merda, beh, chi se ne frega, non ce ne frega niente. Cioè si può attribuire ad una ricattatrice il concetto che l'altra è capricciosa, mentre lei non lo è. Lei subisce delle ingiustizie tremende, lei è un'eroina, lei è la laureata che, poverina, la Milano Fashion Week gli ha tolto il nome, gli ha fatto la querelata perché lei si era presa, si è attribuita questo nome perché lei è una straordinaria influencer, che guarda caso era lo stesso nome per cui la Milano Fashion Week è la settimana della moda da 20 anni, 30 anni, 40 cazzo di anni. Quello che è successo è banale. 100 persone devono essere nominate. Quello ha rotto i coglioni a un po' di poteri romani. Quello non si è messo le mutande d'amianto dietro e davanti. Ha trovato una ricattatrice che ha dato del cornuto all'asino. Ha detto lui è sotto ricatto. Sì, tuo! Cioè, il vero problema che io la trovo affascinante è che si dice che adesso il San Giuliano sarebbe sotto ricatto. Sotto ricatto San Giuliano. Certo che è sotto ricatto. È sotto ricatto perché la ricattatrice gli manderà, potrebbe mandare in giro, potrebbe mandare a tutti noi giornalisti con il suo avvocato, con il suo team social. Lo sapete che lei è un team social, l'ho letto oggi in un pezzo di Pasquale Napolitano. Potrebbe mandare a tutti quanti un po', no? San Giuliano che magari torna dopo una riunione di lavoro, non a casa, ma al bar in cui la vede e dice: Oh, quella rompicoglioni della Meloni. E lei potrebbe aver registrato la battuta, quella rompicoglioni della Meloni. Lei è quella che mette la sua foto su Instagram al ministero vicino a San Giuliano quando San Giuliano non c'è. Allora, una così, ma perché non la definiamo semplicemente per quello che è? È una ricattatrice. È una che voleva ottenere qualche cosa, ha ottenuto nulla, ha ottenuto pochissimo. È una donna che col suo sorriso stampato è riuscita a far fuori un ministro per la coglionaggine, evidentemente, di questa situazione con cui si è venuta a creare. Ma lì dovrebbe finire la cosa. Dovrebbe finire lì, ma ovviamente non finirà lì perché il Repubblica non vuole mollare l'osso e oggi dice San Giuliano il caso non è chiuso. La cosa straordinaria è San Giuliano il caso non è chiuso perché adesso, secondo loro, restano ancora il tema sicurezza. Il tema sicurezza. Resta tema di sicurezza. Questi dovrebbero essere spazzati via da una pernacchia. Cioè, la stessa che uno dovrebbe fare alla seriosissima Sazzanini, che ci spiega che il problema oggi è che tutto il mondo era in fibrillazione perché il G7 de Pompei vedeva un ministro azzoppato. Sì, tutto il mondo ci ride là dietro, certo. E c'è un problema di sicurezza perché i talebani stanno pensando di colpire non i grandi monumenti in Siria, non i pochi residui archeologici in Afghanistan, no, pensano di colpire San Giuliano. Nel frattempo la Cuzzocrea ci dice gli uffici che ha dimostrato di non meritare e di non conoscere. Questo lo stabilisce ovviamente la Cuzzocrea, ha dimostrato di non meritare e di non conoscere. Giannini dice una cosa, in questo caso forse io la condivido, vi devo dire la verità, e cioè che questa storia doveva durare 2 ore e invece è durata 2 settimane. Questo forse è un punto sostanziale, cioè una roba di questo tipo è una roba che è stata sottovalutata sin dall'inizio perché è pazzesca. Però poi Giannini cade in una trappola pazzesca, logica, perché dice questa storia sarebbe dovuta durare 2 ore, invece è durata 2 settimane e manco fosse il Sex Gate Bill Clinton Monica Lewinsky. Allora no, scusatemi, lì è finita un po' diversamente, mi sembra, quel Sex Gate là. Com'è possibile che lo viene proprio a citare, posto che evidentemente tutti noi ce lo ricordiamo, vabbè. Insomma, mi sono anche rotto le balle. Ne parleremo lunedì a lungo di questa vicenda della nostra Monica Lewinsky e dei pizzini che c'ha e farà di tutto per non essere, come possiamo dire, cancellata in una grande, gigantesca pernacchiona, anche lei, su una cosa. Sì, ma io ne parlo un casino, ipercoppo, io ne parlerò un botto, cioè qua è caduto un ministro di questo governo che non se ne parla, cioè è stato compiuto il delitto, se così lo possiamo definire. Ci sarebbero altre cose da dire, tra cui questa cosa incredibile che la spesa pubblica in Italia è arrivata a 1.250 miliardi, si tratta di stanziamenti, non di spesa pubblica, poi ci sono i residui a fine anno, poi ci sono dentro i 418 miliardi di rinnovo del debito pubblico che noi abbiamo ogni anno, però questo dà la dimensione di un paese morto dal punto di vista della finanza pubblica, 1.200 miliardi intermediati dalle persone che sono quei funzionari di Stato vicini a Boccia o no, o a San Giuliano, no, adesso a Giuli.